Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia ed apritela al capitolo 13 di Prima Corinzi. Prima Corinzi capitolo 13. Stiamo procedendo il nostro studio del capitolo 13 come abbiamo fatto con tutto il libro di Prima Corinzi e saremo esposti ad alcune aree molto basilari e molto importanti della verità nel mentre discuteremo il tema dell'amore. Io non credo che qualcuno potrebbe contestare il fatto che la più grande risorsa al mondo, il summum bonum della vita, sia l'amore. Nel 13:13 ci viene detto che la più grande di queste è l'amore. In 1 Pietro capitolo 4 ci viene detto soprattutto abbiate amore. E quando vuole, cioè quando la Bibbia vuole definire Dio, quando Dio vuole definire se stesso, egli dice su se stesso, Dio è cosa? Amore. L'amore è la definizione più chiara, l'amore è la personificazione del carattere stesso di Dio. In Romani capitolo 13 ci viene detto che l'amore è il compimento di tutta la legge. L'amore è il punto più elevato di tutto. L'amore è l'ingrediente numero uno della vita, in termini di armonizzare la vita con il carattere di Dio. E tristemente, benché l'amore sia così urgente, benché sia così importante, benché sia persino divino, è molto frequentemente assente nel popolo stesso di Dio, nella Chiesa. Ed una grande illustrazione di tutto questo potrebbe essere la Chiesa di Corinto. Una chiesa in cui esisteva tutta la molteplicità dei doni spirituali, una ricchezza di maestri che andavano dall'Apostolo Paolo fino ad Apollo e molti altri, il meglio dell'insegnamento e la più grande comprensione della dottrina, una grande capacità di raggiungere perduti in una città strategica con tutto ciò che avevano i corinzi, Paolo somma tutto a zero nel capitolo 13 perché dice manca l'amore. E qualsiasi cosa meno l'amore è uguale a zero. Così qui l'Apostolo Paolo indica loro l'assoluta necessità ed urgenza dell'amore. È tragicamente assente nella loro comunità di credenti. E sapete, dovreste anche pensare che, per quanto sia importante, è una cosa molto strana che sia stato trovato così difficile per la Chiesa sperimentare veramente l'amore. Ora, la parola che viene usata qui per amore è agape e supponiamo che sia la parola più forte, la parola più grandiosa, la parola più elevata, la parola che definisce pienamente questa cosa in particolare e quindi questa è la parola che viene usata qui. E sono state offerte molte definizioni di amore, ci sono stati molti che hanno scritto libri sull'amore, si possono trovare libri sull'amore in ogni secolo, ci sono canzoni sull'amore, ci sono poesie sull'amore, ci sono discussioni sull'amore. Ma quando tutto è stato detto, tutto è stato letto e tutto è stato cantato e quando tutto è stato sentito non l'abbiamo veramente capito finché non leggiamo 1 Corinzi capitolo 13 dal versetto 4 al 7 perché qui c'è la descrizione più completa dell'amore mai scritta. La ragione per cui lo dico è perché questa è la definizione personale di Dio dell'amore. E più che una definizione, è una descrizione. Infatti, se volete essere tecnici, la Bibbia non definisce mai l'amore. Non definisce mai l'amore. Non definisce mai l'amore in termini astratti, in termini di atteggiamenti, in termini di sentimenti, in termini di ideologie. Non definisce mai l'amore. Lo descrive e basta. In azione. Perché l'amore non è una cosa astratta. L'amore non è un sentimento. L'amore non è nemmeno un atteggiamento. L'amore è un'azione, è un'attività. E per sostenere questo fatto, voglio farvi notare qualcosa che non potreste sapere senza conoscere il greco. Ma al versetto 4, dal 4 al 7, dove potete vedere la traduzione comune di questo testo, c'è scritto l'amore è paziente, l'amore è gentile, l'amore è questo, l'amore non è quello, l'amore... E quello che trovate in italiano sono solamente aggettivi. Ma in greco non ci sono aggettivi, sono tutti verbi. Ed i verbi descrivono cosa? Azione. L'amore non è qualcosa che si descrive con aggettivi, l'amore è qualcosa che si descrive con verbi, perché l'amore è solamente descritto, non è mai definito. L'amore è solo amore quando agisce. Ed è così che viene presentato nella parola di Dio. Quindi la Bibbia non definisce mai l'amore, non fa altro che descriverlo. E la descrizione qui è bellissima. In ognuna delle 15 perfezioni dell'amore che vanno dal versetto 4 al 7 ci sono 15 perfezioni diverse dell'amore per completarne la descrizione, ma in ognuna di esse il verbo è attivo. I Corinzi avevano completamente perso la direzione perché in tutto quel fervore d'attività non c'era amore. E così Paolo si ferma per mostrar loro quattro aspetti dell'amore. La prominenza dell'amore, è quello nei primi tre versetti, ricordate? La prominenza dell'amore. In secondo luogo, le perfezioni dell'amore, o se preferite, le proprietà dell'amore, e queste si trovano dal versetto 4 al 7. In terzo luogo, la permanenza dell'amore, dal versetto 8 al 12, ed infine conclude con quella grande affermazione sulla preminenza dell'amore. Ora Paolo vuole che comprendano che l'amore è una realtà necessaria, che l'amore è qualcosa senza il quale sono uguale a zero. Bronzo che risuona, un cembalo che tintinna e non so nulla senza di esso. E così, avendo sottolineato la prominenza dell'amore dal versetto 1 al 3, dicendo che non importa se potete parlare in lingue o anche se parlaste le lingue degli angeli, non siete altro che rumore, non importa se avete il dono della profezia o se avete tutta la conoscenza e tutta la sapienza e tutta la fede, e non importa se vi date come martiri, non importa se vendete tutto e lo date ai poveri, se non avete amore non siete nulla, assolutamente nulla. Questa è la prominenza dell'amore, alla parte prominente in ogni comportamento cristiano, e dove è assente il comportamento cessa di essere cristiano. Ora, passa poi a descrivere l'amore perché prevede che loro stessero dicendo: bene, se l'amore è così importante, se non possiamo far nulla senza l'amore, se non possiamo ministrare alcun dono senza amore, se possiamo solamente essere rumore senza amore e siamo nulla senza l'amore, però potresti dirci cos'è questo amore? Se dobbiamo esserlo, allora dici come? E quindi dice: ecco l'amore. Seguitemi al versetto 4. Ed ascoltate la sua descrizione. L'amore è paziente. L'amore è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta. Non si gonfia. L'amore non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse. L'amore non si inasprisce. L'amore non addebita il male. L'amore non gode dell'ingiustizia. L'amore gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa. L'amore sopporta ogni cosa. Ora, questa è una descrizione dell'amore. Non c'è nulla d'astratto, non c'è nulla, veramente, in termini di ideologia o quello che sia, c'è solamente una descrizione proposta in termini comportamentali. Quindi quello che abbiamo qui è veramente, è come se l'amore fosse una luce, un raggio di luce. Ed il raggio di luce colpisce un certo prisma, e quel prisma divide il raggio di luce che si divide ed esplode in un sacco di colori. E questo è esattamente quello che succede qui. L'Apostolo Paolo prende questo concetto dell'amore e lo spara in questo prisma e si sparpaglia ovunque, presentando 15 colori diversi. E tutti e 15 descrivono le perfezioni che costituiscono la realtà unica dell'amore. Questo è lo spettro dell'amore. L'amore in azione. E vedrete in questi 15, e a proposito li guarderemo nel corso delle prossime settimane, perché non sarebbe giusto semplicemente sorvolare queste cose. Se questa è la cosa più importante in tutto il mondo e questa è la cosa più essenziale nella Chiesa, allora dovremmo passare del tempo ad osservarne l'unicità ed osservare l'unicità di ognuno di essi. Ma nel mentre guarderemo a queste caratteristiche nel corso delle prossime settimane, vedrete, spero, quella che apparirà come una verità molto trasformante. Vedrete il concetto intero della vita che è incarnato in quest'idea dell'amore, che deve portarvi a vivere e deve provocare un cambio comportamentale nella nostra vita. E questo nella mia vita ha già avuto un effetto profondo, solamente in quest'ultima settimana passata, e spero che la cosa continuerà a crescere. Sapete, ciò che è incredibile di tutto questo e ciò che mi ha colpito particolarmente, sapete, ormai è da tanto tempo che studio Primo Corinzi, ve lo sto insegnando da moltissimi, moltissimi mesi, e ormai, sapete, fino a questo punto è stato un po' come un mucchio di fango fino a qua, no? Voglio dire, avete sbagliato qui, siete incasinati qui, e qui c'è un'altra situazione brutta, e siete pessimi qui, e quest'altra categoria, perché non vi correggete in questo aspetto? Sapete, vi sentite un po' come se foste stati sguazzati nel fango per quest'anno passato. E poi ho pensato, sapete, quando sono arrivato a questo punto particolare, sapete, è come se mi fosse stato un fiore. Il 13° capitolo è come un fiore che spinge la sua bellezza nel mezzo del fango, e tutto ad un tratto, arrivato al 13° capitolo, e qualcosa sboccia da questa situazione fangosa dei Corinzi. Nel mentre l'osservate da vicino, potete vedere le sue glorie, le sue bellezze, e questo è specialmente vero dei versetti che vanno dal 4 al 7, cioè quello che succede è che c'è un orizzonte tremendo che si dispiega in questo testo. Ora, le cose che vedete qui però non sono cose che non capite, sono solamente cose che voi ed io non mettiamo in pratica. Ed il mio approccio non è semplicemente quello di dirvi cosa dice, perché potete leggervelo da soli, e credo che ci siano già state abbastanza versioni e commenti proposti sul suo conto, ma il mio obiettivo è quello di aiutarvi a vedere come metterlo in pratica. Ora, forse non ci arriveremo oggi, ma lo faremo poco a poco, e dal punto della conclusione al versetto 7, nella prossima settimana o quella che viene, metteremo il tutto insieme. Quindi voglio che rimaniate con me per questo percorso, perché non è tanto importante che valutiate questo sermone. Di fatto quello non è mai importante, francamente, ma in modo particolare non è affatto importante adesso che mi valutiate, diciate, oh, il suo primo sottopunto 1B non era molto forte, mi sono perso il secondo punto e così via, la cosa sembrava un po' disorganizzata e non ha dato una buona illustrazione, non c'era troppa applicazione, non è importante che siate analitici. Non è importante che non è neanche importante che diciate oh wow, è stato grandioso, oh è grandioso, mi è piaciuto davvero. Nemmeno quello conta più di tanto. Quello che è importante però è che mettiate la vostra vita a confronto con le caratteristiche dell'amore e vi confrontiate con esse. Questo è quello che conta, nient'altro. Non è importante se vi è piaciuto o meno, non è importante se c'era nuovo contenuto o meno, non è importante se era noioso o se era eccitante, è solamente importante che abbiate l'integrità e l'onestà di mettere la vostra vita a confronto con questi principi e dire questo sono io. Oppure questo non sono io. Questo è l'unico punto importante. Almeno è così che io la penso. L'Apostolo Paolo elenca le 15 perfezioni dell'amore e non lo fa in ordine logico, ma lo fa nell'ordine di contrasto che vede con il caos nella Chiesa di Corinto. Per esempio, comincia dicendo l'amore è molto paziente, oppure l'amore soffre a lungo. Questo non era altro che uno schiaffo in faccia ai Corinzi, perché erano totalmente impazienti ed intolleranti. Poi dice l'amore agisce con gentilezza, loro facevano tutto tranne che quello. E poi dice l'amore non è invidioso, ed essere erano gelosi, invidiosi. Di fatto potete leggere il terzo capitolo, perché la parte iniziale del terzo capitolo non fa altro che esporre la loro invidia. Vedete, quello che sta facendo è che li sta mostrando apertamente ed onestamente, sta dicendo, hey, questo è l'amore e questi siete voi, fate i conti. E rendetevi conto che, per come stanno ora le cose, nulla di quello che state facendo conta, perché non c'è alcun amore. E giusto per farvi sapere perché non c'è l'amore, voglio definirvelo e voi potrete confrontare la vostra vita con esso. E di fatto questa è l'unica cosa che conta in questo studio. E a proposito, aggiungerei anche questo, ok? Che quando Paolo stava dipingendo questo ritratto dell'amore, credo che Gesù fosse in posa, perché questo è lui. Ognuno di questi principi potrebbe essere riportato direttamente ai Vangeli. E vedreste che sono tutti veri di Cristo. Perché così è Dio che definisce l'amore, Dio è amore, Cristo è Dio. Guardiamo al primo. E non sarà nulla di profondissimo, perché sono certo che già li conosciate bene, però guardateli con un nuovo sguardo. L'amore, inizia il versetto 4, l'amore soffre a lungo. L'amore è paziente. E quella è quell'antica parola greca makrotumeo, makrotumia, ed è una parola che viene usata più e più e più e più volte nel Nuovo Testamento e descrive, ascoltate bene, descrive pazienza verso le persone. Non è tanto una parola che si occupa delle circostanze o degli eventi, si occupa delle persone. È la capacità di essere offesi ed offesi ed offesi di nuovo ed avere il potere di vendicarsi senza però considerare quell'opzione per un momento. Questo è quello che è. Crisostomo, uno dei padri della Chiesa primitiva, disse «è la parola usata per colui che è offeso e che ha facilmente il potere di vendicarsi, ma che non è disposto a farlo». Questa è la parola. È lo spirito che non si vendica mai, che descrive la persona che non si arrabbia mai. Sapete, è interessante considerare questo fatto qui, perché questo è un concetto strettamente cristiano. Voi potreste chiedere cosa vuoi dire. Intendo dire che nel mondo greco, almeno in quella zona, questa non era mai considerata una virtù. Di fatto era considerato un segno di debolezza. Infatti Aristotele disse che la grande virtù greca era il rifiuto di tollerare qualsiasi insulto o offesa ed essere pronti a reagire contro qualsiasi danno. Vedete, quella era virtù. Eri un grand'uomo se colpivi i tuoi nemici, se ti vendicavi, se eri pieno di vendetta, quindi mostravi di essere forte. Ascoltami bene, amico mio, non la scamperai mica con quella. Sapete, in un certo senso anche noi ci identifichiamo con questo fatto qui, no? Facciamo degli eroi di coloro che reagiscono così. Diciamo, oh wow, che tipo tosto, ha preso di petto la cosa, ha fatto questo, ha detto quello, ha detto quello che pensava, ha detto quello che si meritava di dire. Sapete, anche noi pensiamo che ciò sia coraggioso. Pensiamo che sia veramente un uomo, quello che si fa avanti e dice tu, o che gliene dà una, sapete? E poi raccontiamo le storie eroiche, no? Wow, ricordo quando mi sono visto con quel tizio lì e gli hanno dette quattro. Quello sì che è eroismo, per noi. Però per Dio, quello è l'esatto contrario dell'amore. L'amore non si vendica. E quella era una novità per i greci. Il cristiano è colui che ama. Quindi il cristiano è colui che, seppur ferito, insultato e danneggiato, è colui che si trova nella posizione di vendicarsi, ma non lo fa mai. Non lo fa mai. La parola significa letteralmente uno dal temperamento lungo. Uno di temperamento lungo. È colui che ha la miccia lunga. Potreste studiare tutto il Nuovo Testamento e vedreste questa parola comparire più e più volte, perché è ovunque. E Paolo disse che era caratteristica del suo stesso cuore, secondo Corinzi 6:6, e disse che dovrebbe essere caratteristica di ogni cristiano. Efesini 4:2, tutti dovrebbero essere caratterizzati da mansuetudine, umiltà e longanimità. Paolo disse che era uno dei frutti dello Spirito, non è vero? Ora, se avete bisogno di un modello da seguire, non è troppo difficile trovarne uno. Dio era paziente. Romani capitolo 2, versetto 4, dice che la persona che rifiuta la grazia di Dio è veramente, e questo è un modo semplice di dirla, disprezzando le ricchezze della sua bontà, pazienza e longanimità. Qualcuno che volta costantemente le spalle a Dio non fa altro che disprezzare la pazienza di Dio, la sua longanimità, perché Dio è così. Secondo Pietro capitolo 3 ci viene detto che Dio è paziente, non volendo che cosa? Che alcuno perisca. Quindi se state cercando qualcuno che sia paziente, quello è Dio. E potresti dire, beh, ma è abbastanza difficile modellare la mia vita secondo Dio, perché sembra un po' troppo astratto. Va bene, che ne dite di Cristo? Il Signore Gesù Cristo, appeso sulla croce, dopo aver sopportato tutto ciò che aveva sopportato, non ebbe nulla da dire sul conto dei suoi uccisori, se non questo. Padre, cosa? Perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poi c'è un altro modello, perché potremmo dire, oh, ok, ma anche Gesù è difficile da imitare. Va bene, che ne dite di Stefano? Un po' più terreno, forse? Capitolo 7 di Atti, versetto 60, quando si trovò sotto i colpi schiaccianti delle pietre, disse Dio, non imputar loro questo peccato, e si addormentò. Era paziente, nessuna vendetta, nessuna ritorsione, nessuna amarezza, nessuna animosità, nessun controattacco. Riuscite a immaginare com'è che le chiese fossero, se tutti fossero così? Nessuno cercasse mai vendetta? Riuscite ad immaginare come sarebbe la vostra casa stessa? Sapete, se a casa vostra, quando vostra moglie fa qualcosa che non vi piace, voi dite silenziosamente, ah, gliela farò vedere io. Voglio vedere se riesce a tirare fuori un'altra parola. Oh, voglio vedere se riesce a prendersi quel vestito nuovo. Ah, mi sa che oggi tornerò tardi, così che la cena sarà fredda. È lo spirito della ritorsione. Ma quello non è amore, non è vero? L'amore può essere offeso ed offeso ancora, senza mai desiderare o senza mai ricercare la vendetta. Questo è il modo per definire l'amore. Robert Ingersoll, l'ateo brillante, se mai un ateo può essere classificato tale, visse nel secolo scorso. E si fermò spesso, come gli piaceva fare, nel mezzo di una delle sue conferenze contro Dio, e tirava fuori l'orologio e lo teneva davanti al pubblico e diceva «Io sono pronto a dare a Dio 5 minuti per fulminarmi per le cose che ho detto». Questo era il suo modo di prendere in giro Dio. E beh, non fu fulminato a morte. Qualcuno raccontò questo episodio al grande cristiano Theodore Parker e Parker sorrise e disse questo. Ed il Signore pensava di poter esaurire la pazienza del Dio Eterno in 5 minuti. Dio è paziente. Non è vero? Non ne siete felici? Se non lo fosse, sareste tutti morti tempo fa. Proprio come me. Le persone spesso dicono, oh, ma mi ha ferito più e più volte. Veramente? Sì, e anche Dio potrebbe dirlo, non è vero? Pensate ad Israele, la storia di Israele. Il resoconto di un amor paziente da parte di Dio verso un popolo ribelle, disobbediente, peccaminoso ed infedele. E potreste dire, già, però prima di dirlo troppo forte, sembra che lo stesso sia vero per la mia biografia, non è vero? Se Dio fosse impaziente saremmo già spariti da tempo. Ma Dio è un Dio sofferente, il che è una potente caratteristica dell'amore. Sapete, quando trattate le persone con pazienza, quello ha un effetto tremendo, quando non c'è ritorsione, no? Grande storia, a questo riguardo ci porta ad Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fece molte amicizie. ed alcuni nemici. Uno dei quali, che era un nemico piuttosto dichiarato, si chiamava Stanton. E sono certo che alcuni di voi storici se lo ricordano. Ma Stanton lo disprezzava. Infatti per iscritto lo chiamò un buffone astuto e meschino. Ed in un'occasione gli diede il soprannome di gorilla originale. E disse che era ridicolo che le persone andassero in Africa a cercare i gorilla quando potevano facilmente trovarne uno qui a Springfield, nell'Illinois. Molto astioso verso di Lincoln. Eppure Lincoln non gli rispose mai. Non gli disse mai una singola parola. Quando arrivò il momento di scegliere il ministro della guerra per il governo degli Stati Uniti, Lincoln scelse Stanton. Alcuni gli disse perché? Ed egli disse perché è il migliore. Gli anni passarono e il biografo disse questo, che la notte in cui il proiettile dell'assassino strappò via la vita di Lincoln, nella stanzetta in cui fu portato il corpo del presidente, c'era quello stesso Stanton che guardava giù verso il volto silenzioso di Lincoln con tutta la sua durezza e disse con lacrime le seguenti parole. Lì giace il più grande governante di uomini che il mondo abbia mai visto. Fine citazione. Non accettò mai la politica di Lincoln, ma non poté resistere alla sua pazienza. Non poté resistere allo spirito non vendicativo di quell'uomo. Il canto dice, uccidendola dolcemente con la gentilezza. La pazienza. L'amor perdona 70 volte 7 quando è stato offeso. E ciò ci porta alla seconda caratteristica, la gentilezza. E questo è il lato opposto, ascoltatemi bene. Okay? La longanimità, la pazienza sopporta le offerte altrui e la gentilezza, la benevolenza, le ricambia con buone opere. La longanimità dice, sono disposto ad accettare qualsiasi cosa dai miei nemici. La benevolenza dice, sono disposto a dare qualsiasi cosa a chi? Ai miei nemici, per soddisfare i loro bisogni. Ora, questa è l'essenza della cosa. La benevolenza non è altro che l'altro lato della medaglia e la radice della parola greca è utile. Sono disposto a far qualsiasi cosa che possa essere utile al mio nemico, che possa essere utile al prossimo. Sono disposto a vivere la mia vita per il beneficio altrui. È questo quello che sta dicendo. L'amore è consapevole di impiegarsi per il prossimo. L'amore è utile per il prossimo. Non è un'astrazione, non è un aggettivo, è l'atto della gentilezza, è l'atto della generosità, è quello che si fa per qualcun altro di cui si ha bisogno. E quando dice l'amore è gentile, non sta parlando di un atteggiamento dolce, sta parlando di un atto utile per il beneficio di qualcun altro. L'amore si dona per aiutare qualcuno, persino i nostri nemici. Quando Gesù disse amate i vostri nemici, non disse provate dei bei sentimenti verso di loro. No, stava semplicemente dicendo fate ciò che è buono per i vostri nemici. E Lincoln certamente ne capì lo spirito, non è vero? E Paolo, per inciso, non dipinge l'amore qui in ambienti ideali, non è vero? Non si tratta di un grande gruppo di persone con affetti calorosi ed un'amicizia meravigliosa l'uno con l'altro, erano persone che si mordevano tra di loro, quelli della chiesa di Corinto. E dice, negli ambienti duri di una chiesa peccaminosa ed egoista, nell'ambiente difficile di un mondo cattivo che esercita influenze negative sull'amore, è proprio lì che il vero carattere dell'amore brillerà veramente. Ora di nuovo. Vediamo forse qualche modello della gentilezza, dell'amore, dell'amore che fa buone cose verso il prossimo? E certamente lo vediamo in Dio, non è vero? Certamente da parte di Dio, Romani 2,4, ve l'ho appena letto, la bontà di Dio, la gentilezza di Dio verso di noi. Dio ha fatto più e più volte cose per il beneficio anche dei suoi nemici, non è vero? E sapete, in Tito, quel versetto dice, in Tito 3, versetto 4, dopo che si sono manifestati la bontà e l'amore di Dio. Dio è buono. Dio compie atti di benevolenza. In 1 Pietro capitolo 2, versetto 3, seppure avete gustato che il Signore è buono. Buono, stessa parola, Dio è semplicemente buono. Fa cose buone, fa cose utili, fa cose che aiutano le persone. E poi c'è il Signore Gesù. Ed amo quello che dice in Matteo 11, 30. Gesù disse, prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché il mio giogo è cosa? Dolce. La parola dolce in greco è la stessa parola tradotta con benevolenza in 1 Corinzi 13. Gesù sta semplicemente dicendo, unitevi a me ed io vi laverò con questa benevolenza. È un pensiero tremendo. Questa è una grazia che può guarire le ferite del mondo, è una grazia che può guarire le ferite della nostra famiglia. Lasciate che ve lo chieda, amici. Siete benevoli l'uno con l'altro? Intendo veramente benevoli. È il vostro primo pensiero. Cosa posso fare che sia utile? Che sia d'aiuto? Che sia di significato? Per il mio coniuge, anche se mi ha appena irritato. Com'è che potrei ricambiare la sua rabbia con benevolenza? Come potrei ricambiare la sua ferita con qualcosa di utile, di buono, che ha bisogno che venga fatto? Lasciate che ve lo chieda, genitori. Siete benevoli verso i vostri figli? I vostri figli percepiscono forse la vostra gentilezza? Vi sforzate di fare cose gentili per loro? Non intendo comprarli a causa della vostra mancanza di gentilezza. Intendo fare cose che sono veramente gentili verso di loro. Buone. Vi spingete più in là per loro o non vi importa abbastanza? Siete disposti a fare qualche sacrificio per aiutarli? Sapete, la cosa può diventare molto pratica a casa nostra, no? Sei disposto o no, papà, ad aiutarmi con i miei compiti? Questa è la nostra cosetta. Papà, mi dice mio figlio, mi aiuteresti a studiare per la verifica? Beh, sarebbe benevola come cosa, non è vero? Per il suo bene? Ed è lì che si arriva al dunque, giusto? Alla fine dei conti. L'amore è gentile, guarisce le ferite, attende con pazienza, sopporta tutto, non si vendica mai, restituisce con benevolenza. Due uomini su un sentiero, un precipizio, ed una parete rocciosa sulla loro destra, ed il sentiero è molto stretto, mezzo metro. E si incontrano faccia a faccia, come faranno a passare? Conflitto. Ci provano in questo modo e non funziona. Si grattano la testa, a che uno si sdraia, non dice niente, si sdraia a terra, e l'altro gli passa sopra. Questo è l'amore, perché l'amore non si preoccupa di essere calpestato, se quello porterà beneficio all'altro. E questo è lo spirito che Paolo ricerca nella chiesa di Corinto. Dice: se solo ministraste senza vendetta, sacrificandovi a vicenda, senza rancore e restituendo benevolenza l'un l'altro, allora i vostri doni spirituali avrebbero significato. Terzo, in questo passo bellissimo che definisce le caratteristiche dell'amore, notate ancora il versetto 4. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non è invidioso. Mamma, se l'invidia è una brutta bestia, eh? Un altro termine per invidia comincia con G, qual è? La gelosia. Ora, ce ne sono di due tipi, e ci ho pensato su, ci sono fondamentalmente due tipi. Una è superficiale, l'altra è una gelosia profonda che va giù fino in fondo, eh? È marcia, puzza e ribolle. Infatti Shakespeare la chiamava la malattia verde, ed è da lì che viene la cosa. E Salomone la chiamò la carie delle ossa. E c'era un antico proverbio latino che diceva che è il nemico dell'onore. E qualcun altro scelse di chiamarla il dolore degli stolti. La gelosia. Ma ce ne sono di due tipi, ok? Una dice, quella superficiale dice, voglio quello che hai tu, o quello che ha lui. Oh, come vorrei averlo anch'io. Perché devo... come mai lui ha quella macchina nuova? Sapete, là il mio vicino. Come sta sta cosa? Ed io devo guidare una Accord del 1932. Perché? Voglio dire. Perché mi è toccata la parte brutta? Come fa a permettersela? Non guadagna mica più di me, eh? Non voglio che la gente mi veda in giro per il quartiere e pensi che non abbia abbastanza successo. Poi se magari riesco a sistemare questa cosa qui o a rivendicare la cosa, penseranno che anch'io sia un uomo di successo. Giusto. Gelosia. Io voglio quello che ha lui. Ma quello non è il livello più profondo della cosa. Il più profondo dice vorrei che non l'avesse. Giusto? La prima cosa è che lo vuoi tu, la seconda è che ti dà fastidio che ce l'abbia lui. Fu Barclay a dire che secondo lui quella era la meschinità dell'anima. La gelosia più profonda, dove non è solamente che la desideri, ma che non vuoi che ce l'abbiano loro. E forse è facile da vivere? Sapete, è facile essere gelosi, no? Scusate, oh, qualcuno potrebbe dire, oh John, ho questa cassetta fantastica, devi sentirla, è fantastico, è bravissimo. Ed io l'ascolto e dico, non è male. Ha sentito di meglio. Wow, sapete, quello è il vecchio ego, no? Non è vero? Perché sei davvero bravo e diventa difficile da digerire, non è vero? Ci sono molti che sono predicatori migliori di me, ma io mi limito a non comprare le loro registrazioni. Non le reggo. No, quello non è del tutto vero, voglio che lo sappiate, ma capite il punto, vero? Capite quello che sto dicendo? È molto difficile gioire per qualcuno che fa esattamente quello che fate voi, però meglio. Sapete, mi ricordo, quando ero un atleta, quanto era difficile essere in seconda linea dietro a qualcuno che sapevi essere meglio di te. Gli volevi rompere le gambe, oppure perché mai suo padre aveva sposato quella madre, aveva creato quella combinazione per cui è venuto così bravo, capite? Perché non poteva avere la poliomielite da bambino o qualcosa del genere, sapete? Vero, pensieri strani ti vengono in mente. E non è qualcosa che non capiamo quando parliamo di gelosia, lo capiamo bene, no? E la parola, letteralmente in greco, la sua radice significa bollire. Il ribollire interiore, il fermentare, il fumare per il successo di qualcun altro, per la bellezza di qualcun altro. E questo è precisamente, alla lettera, quello che i Corinzi stavano facendo. Guardate il capitolo 12, versetto 31. Ricordate questo versetto? Nel testo italiano si trova l'imperativo, è tradotto come un comando, desiderate ardentemente i doni migliori. Ricordate che vi ho detto come quello potrebbe essere tradotto con l'indicativo e sarebbe di fatto meglio tradotto così, ma voi state desiderando ardentemente i doni vistosi? Volete sapere qualcosa di interessante a sostegno della posizione che vi stavo presentando? Che la parola per desiderare ardentemente al versetto 31 e la parola per invidia al versetto 4 del capitolo 13 sono esattamente la stessa parola. Esattamente la stessa parola in greco. Ed è per questo che io offro una lettura negativa del versetto 31. Non sta dicendo desiderate certi doni, sta dicendo il vostro problema è che siete invidiosi di certi doni. È lo stesso pensiero. Erano invidiosi. Se non mi credete, potete guardare al terzo capitolo di Prima Corinzia, al versetto 3, dove dice: visto che siete carnali, fra voi c'è invidia. Non fate altro che invidiarvi, e questo è 1 Corinzi 3:3, c'è invidia e contesa tra di voi. State soffrendo da quello che Salomone chiama in Proverbi 14:30 la carie delle ossa. Ma l'amore non è invidioso? Quando l'amore vede qualcuno che prospera, quando l'amore vede qualcuno che è popolare, quando l'amore vede qualcuno che è potente, che è ricco, bello, dotato, l'amore è contento per loro e si rallegra. Mi viene sempre in mente Filippesi capitolo 1 e la mia mente va automaticamente a quel passo perché lì Paolo si trova in prigione, sta scrivendo e dice: sì, sono in prigione, dice, ci sono alcuni giovani predicatori che si stanno facendo avanti e la gente sta cominciando ad accoglierli e alcuni di questi giovani stavano dicendo il motivo per cui Paolo è in prigione è perché tutto il processo l'ha superato, è all'antica, ha rovinato il suo ministero, non è più utile al Signore, quindi il Signore l'ha messo da parte. E dice, sì, alcuni predicano Cristo con spirito di contesa, pensando di aggiungere afflizione alle mie catene. In altre parole, non basta che io sia solamente incatenato, voglio aggiungervi ulteriore offesa. E qual è la mia reazione verso di loro? Sono forse geloso che siano sotto i riflettori? Sono forse geloso che siano la nuova generazione di predicatori? Sono forse geloso che stiano facendo quello che facevo io, ma loro stanno ricevendo tutti i fiori, tutti gli applausi? No. Dice, che mi importa? Cristo è predicato ed in questo io cosa? Mi rallegro. Vedete, questo è lo spirito che dice non invidio nessuno che fa quello che faccio io, anche se lo fanno meglio di me, anche se ricevono più applausi di me. L'amore non fa altro che rallegrarsi nel loro successo e nella loro utilità. Vedete, il lato opposto dell'amore qui, quello della gelosia, è una cosa così distruttiva. Se tornaste indietro ed iniziaste, questa settimana ho iniziato un piccolo studio biblico su questo argomento e ho dovuto smettere pochi minuti dopo, perché mi sono reso conto che sarei potuto rimanere lì per un mese. Ma volevo cercare di tracciare i peccati collegati alla gelosia. Così ho cominciato dal primo peccato. E sapete qual era? La gelosia. Satana dice ad Eva che cosa? Non ti piacerebbe essere come chi? Come Dio. Sì, certo che mi piacerebbe, perché lui dovrebbe essere così e noi siamo qui qua giù e siamo esclusi. No, voglio essere come Dio. E la gelosia ha generato il peccato d'Eva ed ha portato la razza alla caduta. Il peccato successivo che troviamo nella Bibbia, dopo di quello, era cosa? L'omicidio. E Caino uccide Abele perché? Perché? Era cosa? Era geloso. Era geloso dell'accettazione del sacrificio di Abele rispetto al proprio. E non passa molto tempo che incontriamo alcuni fratelli che hanno un fratello particolare di nome Giuseppe e lo vendono come schiavo perché erano cosa? Gelosi. E lì ho pensato, ah, mi sa che questo studio sarà piuttosto lungo. Sono solamente in Genesi. E poi ho pensato al Nuovo Testamento e mi è venuta in mente una sola illustrazione. Potrei darvene a dozzine, ma il figlio è il prodigo. Torna a casa. Il padre uccide il vitello ingrassato, gli mette un anello al dito, gli dà una bella veste, organizza una festa e ci viene detto che il fratello maggiore si adirò e non volle venire. Perché? Gelosia. Proverbi 27:4 dice: l'ira è crudele ed il furore è impetuoso, ma chi può resistere davanti all'invidia? L'invidia è odio senza rimedio. L'invidia distrugge l'interno dell'uomo. Giacomo ha detto alcune cose sulla gelosia e sull'invidia che sono sinonimi, incidentalmente perlomeno per me. Giacomo 3,14 dice: se avete nel cuore invidia amara e contesa, non vantatevi. Se avete amarezza, invidia e contesa nel cuore, non avete nulla di cui vantarvi. Perché dice, questo tipo di cose, questa sapienza non viene dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Tutto quello che fa è che dove c'è invidia, dove c'è contesa, versetto 16, dove c'è invidia e contesa c'è disordine ed ogni opera malvagia. Ed ho pensato, eccolo qui gente, ogni opera malvagia nasce dall'invidia e dalla gelosia. Ed è difficile da vincere, non è vero? Quando qualcuno nel vostro lavoro riceve una promozione che li porta sopra di voi, quando qualcuno vicino a voi fa quello che fate voi però lo fa meglio di voi, ve lo dico, a scuola era così, no? Studiavi tanto e tutti prendevano voti migliori di te e cominciavi ad essere geloso. Funziona nello stesso modo in ogni ambito della vita, ma l'unica cosa che può vincerla è l'amore. E io lo metto a contrasto in questo modo, ok? C'era un re, si chiamava Saul, aveva un figlio, si chiamava Jonathan, d'accordo? Ora, Saul era il re, il pezzo grosso, Jonathan era forse il prossimo in linea per il trono. E da lì arriva un giovane cantante ebreo biondo di nome Davide. Non solo cantante, ma era anche domatore di leoni, uccisore di giganti, bello, articolato, poetico, un musicista supremo. Aveva ogni tipo di talento, e certamente poteva essere una persona molto antipatica. È difficile sopportare così tanto talento in una sola persona. E sapete cosa? Saul lo odiava, vero? Lo odiava! Lo odiava per le sue capacità e lo odiava per la minaccia che il trono andasse a lui. E così Saul, acceso di rabbia, afferrò la sua lancia e cercò di trafiggerlo, non è vero? Ma c'era un altro membro della famiglia, Jonathan. E anche Jonathan era in linea per il trono? Non sappiamo nulla di particolare su Jonathan, sappiamo solamente che sapeva tirar bene con l'arco, ma niente di più. Non sappiamo nulla delle sue abilità musicali, delle sue eloquenze, di quello che sia. Però sapete una cosa? Troviamo una sola cosa nella scrittura. Ovvero che Jonathan non ebbe mai alcuna gelosia verso di Davide. E potreste dire, non aveva tanto da perdere quanto Saul, no? Sì, invece, anche lui era in linea per il trono, ricordate? Il trono, volendo, poteva essere suo. Però ricordate cos'è che dice la Bibbia di Jonathan? Prima Samuele 20:17, ascoltate quello che dice. Egli amava Davide come amava la propria anima. Ora, cos'è che fece la differenza tra Saul e Jonathan? L'amore. Vedete, Saul era geloso e Jonathan no. Perché Jonathan amava. L'amore non può essere geloso. La gelosia è odio senza rimedio. E così la Bibbia ci dice che non c'è posto nella vita del cristiano per quell'atteggiamento, proprio per niente. Ma Satana lavorerà su di noi con la gelosia. Ed è una cosa subdola. Vi porterà a pensare che, dopo tutto, non è così grave essere gelosi, ma la realtà è che la gelosia marcia tutto fino al midollo. Ragazzi, anch'io ci lotto. Ci lottiamo tutti. Guardiamo ai peccati palesi, flagranti, esteriori, ma quel peccato della gelosia può rosicchiare e divorare tutto fino al cuore. Potete essere gelosi del modo in cui qualcuno si veste, di come si presenta, del modo in cui lavora, di come canta, di qualsiasi cosa. Lasciate qui di un'illustrazione, ok? Oscar Wilde una volta raccontò una storia, e non era vera, l'aveva inventata lui, ma illustra il punto. Disse che il diavolo stava attraversando il deserto libico e lungo la strada incontrò un gruppo di suoi demoni che stavano cercando di lavorare sodo contro un vecchio eremita. Questo era un santo, era stato, sapete, messo da parte dalla chiesa, aveva preso certi voti ed era un eremita molto santo e così si trovava lì, nel mezzo del deserto libico e, sapete, aveva detto di no a tutto il mondo, a tutto quello che il mondo poteva offrire ed aveva preso la sua croce e se n'era andato nel deserto e così quei demoni erano là fuori cercando veramente di farlo cadere, cercando veramente di tentarlo e lo stavano attaccando con tutte le loro forze. Poi Satana arrivò. E Wilde dice questo: ostinatamente quell'uomo santo resistette ai loro suggerimenti. Non ebbe successo, non riuscirono a farlo cadere. Alla fine, dopo aver osservato il loro fallimento con disgusto, il diavolo sussurrò ai demoni dicendo loro: quello che state facendo è troppo rozzo, permettetemi un momento. E poi il diavolo sussurrò al santo: tuo fratello è appena stato nominato vescovo di Alessandria. E Wilde dice che un cipiglio di gelosia maligna attraversò il suo volto. E questo, disse il diavolo, è il tipo di cosa che consiglierei. Capite il punto? Non riescono a prenderci in alcuni posti? Lo faranno in altri. La gelosia è sempre un buon terreno. Sapete, non c'è modo migliore di mettere alla prova un uomo se non così. Fate sì che qualcuno al di sotto di lui, o al suo stesso livello, inizi ad aver più successo di lui, e rimanete a vedere com'è che gli reagisce. Si racconta la storia di due grandi direttori d'orchestra, Toscanini e Mascagni, in Italia. Mascagni, se leggeste sul suo conto, scoprireste che era, tutti sapevano che era un tipo terribile, orgoglioso, egocentrico, incredibile. E la prossima settimana vi racconterò una cosa che fece, dedicò una delle sue opere a se stesso. Veramente, no, veramente, terribile. E lo fece con grande stima, disse. ma comunque. Mascagni risentiva Toscanini perché non c'era nessuno come lui, ovviamente non c'era nessuno come Toscanini, voglio dire, Toscanini era Toscanini, giusto? E ci fu un festival musicale a Milano, in Italia, per onorare il compositore Verdi. Ed il comitato che organizzava il festival chiese se Toscanini e Mascagni avrebbero diretto l'orchestra. Al che Mascagni, che era così geloso di Toscanini e la cosa era così evidente che non cercava nemmeno di nasconderlo, disse: «Dirigerò ad una sola condizione, che mi paghiate di più di Toscanini». E la direzione accettò. Alla fine del festival Mascagni ricevette il suo compenso, una lira. Toscanini diresse gratuitamente. E Mascagni apparì come uno stolto. Una persona amorevole si rallegra dell'eccellenza altrui, giusto? Una persona amorevole si rallegra dell'eccellenza altrui, della bellezza altrui, del fascino altrui, del successo altrui, dei doni altrui, e non nutre alcuna gelosia. Mi viene in mente Gesù e lo vedo proprio lì. Vedo la sua gentilezza, non è vero? Non vedete forse la sua benevolenza? Quando solleva una donna caduta e la ama? Vedete la sua sofferenza quando dice sulla croce perdonali? Vedete la sua assenza totale di gelosia quando dice: io non sono venuto a cercare la mia propria gloria, ma cosa? La gloria di colui che mi ha mandato. Quando dice: io sono contento di non essere servito, ma di cosa? Di servire e di dar la mia vita in riscatto per molti. L'amore è paziente. L'amore compie atti di gentilezza e l'amore non è mai geloso. Questo è solamente l'inizio. Preghiamo. È davvero rinfrescante, Padre nostro, mettere le nostre vite accanto a queste grandi perfezioni dell'amore e vederne la bellezza. Eppure, allo stesso tempo, è in qualche modo scoraggiante vedere quanto ne siamo lontani, quanto lottiamo persino per vedere in noi una singola prova di esse. Eppure, Signore, è confortante sapere che Tu ci hai dato il Tuo amore e il Tuo spirito affinché possiamo avere la capacità di realizzare queste verità. Questo è il nostro desiderio. Che Cristo sia glorificato. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.